Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Cordiale bentrovati a voi tutti e come sempre l'appuntamento è con l'attività di Benedetto XVI. Buon ascolto.
Quanto è oggi modernissimo, domani è passatissimo. Come se il povo, il corazon para vida e para la morte. E now turn to St. Jerome.
La settimana del Papa.
Sette giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Im Mittelpunkt vom Leben und Werk des Heiligen Hieronymus.
Radvam Shechtam, Chvala Christo.
I tich duschi vodchong schenks nami pses radio e televisien. Rendiamo grazie al Signore.
Bentrovati da Angela Ambrogetti, con voi oggi in studio in regia da Rino Micocci. Prosegue il soggiorno di Benedetto XVI a Castel Gandolfo. Oggi però il Papa è rientrato in Vaticano per l'udienza generale. Domenica scorsa all'Angelus Benedetto XVI ha proposto una riflessione sulla correzione fraterna e nella settimana scorsa anche un concerto offerto al Papa a Castel Gandolfo dal Cardinale Bartolucci, già direttore della Cappella Sistina. Ma iniziamo come sempre dall'udienza generale. Il Papa è tornato in Vaticano per l'udienza generale di questa mattina, alcune decine di migliaia di fedeli presenti e ancora naturalmente un clima totalmente estivo. Il Papa ha fatto il suo solito giro in piazza sulla Jeep per salutare tutti i presenti. La catechesi dedicata ancora una volta alla scuola di preghiera, in particolare un commento al Salmo numero 3 che parla del fedele che sa di essere difeso da Dio dagli assalti dei nemici, ma soprattutto il Papa ha detto la peggior tentazione è perdere la fiducia in Dio. Ascoltiamo le sue parole.
Riprendiamo oggi le udienze in Piazza San Pietro e nella scuola della preghiera che stiamo vivendo insieme in questi catechesi del mercoledì vorrei iniziare a meditare su alcuni salmi che, come dicevo nel giugno scorso, formano il libro di preghiera per eccellenza. Il primo salmo su cui mi soffermo è un salmo di lamento e di supplica, pervaso di profonda fiducia in quella certezza della presenza di Dio, fonda la preghiera che scaturisce da una condizione di estrema difficoltà in cui si trova l'orante. Si tratta del Salmo 3, riferito dalla tradizione ebraica a Davide nel momento in cui fugge dal figlio Assalone. È uno degli episodi più drammatici sofferti nella vita del re, quando suo figlio usurpa il suo trono regale e lo costringe a lasciare Gerusalemme per salvarsi la vita. La situazione di pericolo e di angoscia sperimentata da Davide fa dunque da sottofondo a questa preghiera e aiuta a comprenderla presentandosi come la situazione tipica in cui un tale salmo può essere recitato. Nel grido del salmista ogni uomo può riconoscere quei sentimenti di dolore, di amarezza e insieme di fiducia in Dio che, secondo la narrazione biblica, avevano accompagnato la fuga di Davide dalla sua città. Il Salmo inizia con una invocazione al Signore. Signore, quanti sono i miei avversari? Molti contro di me insorgono. Molti dicono della mia vita, per lui non c'è salvezza in Dio. La descrizione che l'orante fa della sua situazione è quindi segnata da toni fortemente drammatici. Per tre volte si ribadisce l'idea di moltitudine, numerosi, molti, tanti, che nel testo originale è detta con la stessa radice ebraica così da sottolineare ancora di più l'enormità del pericolo in modo ripetitivo, quasi martellante. Questa insistenza sul numero e la grandezza dei nemici serva a esprimere la percezione da parte del salmista dell'assoluta sproporzione esistente tra lui e i suoi persecutori, una sproporzione che giustifica e fonda l'urgenza della sua richiesta di aiuto. Gli oppressori sono tanti, prendono il sopravvento, mentre l'orante è solo e inerme, in balia dei suoi aggressori. Eppure la prima parola che il salmista pronuncia è «Signore». Il suo grido inizia con invocazione a Dio. Una moltitudine incombe e insorge contro di lui, generando una paura che ingigantisce la minaccia, facendola apparire ancora più grande e terrificante. Ma l'orante non si lascia vincere da questa visione di morte, mantiene saldo il rapporto con il Dio della vita e a lui per prima cosa si rivolge in cerca di aiuto. Però i nemici tentano anche di spezzare questo legame con Dio ed incrinare la fede della loro vittima. E si insinua che il Signore non può intervenire. Affermano che neppure Dio può salvarlo. La questione quindi non è solo fisica, ma tocca la dimensione spirituale. Il Signore non può salvarlo, dicono. Il nucleo centrale dell'anima del salmista va aggredito. È l'estrema tentazione cui il credente è sottoposto, la tentazione di perdere la fede, la fiducia nella vicinanza di Dio. Il giusto supera l'ultima prova, resta saldo nella fede e nella certezza della verità e nella piena fiducia in Dio, e proprio così trova la vita e la verità. E mi sembra qui ci tocca il Salmo molto personalmente. In tanti problemi siamo tentati di pensare che forse anche Dio non mi salva, non mi conosce, forse non ha la possibilità. La tentazione contro la fede è l'ultima aggressione del nemico. E a questo dobbiamo resistere, così troviamo Dio e troviamo la vita. L'orante del nostro Salmo quindi è chiamato a rispondere con la fede agli attacchi degli empi. I nemici, come detto, negano che Dio possa aiutarlo. Egli invece lo invoca, lo chiama per nome Signore e poi si rivolge a lui con un tu enfatico, che esprime un rapporto saldo, solido, e racchiude il sé, la certezza della risposta divina. Ma tu sei mio scudo, Signore, sei la mia gloria e tieni alta la mia testa. A gran voce grido al Signore ed egli mi risponde della sua santa montagna. La visione dei nemici ora scompare. Loro non hanno vinto perché crede in Dio, è sicuro che Dio è il suo amico. Resta solo il tu di Dio, ai molti si contrappone ora uno solo, ma molto più grande e potente di molti avversari. Il Signore è aiuto, difesa, salvezza, come scudo protegge chi si affida a Lui e gli fa sollevare la testa in un gesto di trionfo e di vittoria. L'uomo non è più solo. I nemici non sono imbattibili come sembravano, perché il Signore ascolta il grido dell'oppresso e risponde dal luogo della sua presenza, dal suo monte santo. L'uomo grida nell'angoscia, nel pericolo, nel dolore. L'uomo chiede aiuto e Dio risponde. Questo intrecciarsi di grido umano e risposta divina è la dialettica della preghiera e la chiave di lettura di tutta la storia di salvezza. Il grido esprime il bisogno di aiuto e si appella alla fedeltà dell'altro, Gridare vuol dire porre un cesso di fede nella vicinanza, nella disponibilità all'ascolto di Dio. La preghiera esprime la certezza di una presenza divina già sperimentata e creduta, che nella risposta salvifica di Dio si manifesta in pienezza. Questo è importante, che nella nostra preghiera sia importante presente la certezza della presenza di Dio. Così il salmista, che si sente assediato dalla morte, confessa la sua fede nel Dio della vita, che come scudo lo avvolge all'intorno con una protezione invulnerabile. Chi pensava di essere ormai perduto può sollevare il capo, perché il Signore lo salva. L'orante, minacciato e schernito è nella gloria, perché Dio è la sua gloria. La risposta divina che accoglie la preghiera dona al salmista una sicurezza totale. È finita anche la paura. Il grido si acquieta nella pace, in una profonda tranquillità interiore. Dice: io mi corico, mi addormento e mi risveglio. Il Signore mi sostiene. Non temo la folla numerosa che intorno a me si è accampata. L'orante, pur in mezzo al pericolo e alla battaglia, può addormentarsi tranquillo in un inequivocabile atteggiamento di abbandono fiducioso. Intorno a lui gli avversari si accampano, lo assediano. Sono tanti, si ergono contro di lui, lo deridono e tentano di farlo cadere. Ma egli invece si corica e dorme tranquillo e sereno, sicuro della presenza di Dio. E al risveglio trova Dio ancora accanto a sé come custode che non dorme, che lo sostiene, lo tiene per mano, non lo abbandona mai. La paura della morte è vinta dalla presenza di colui che non muore. E proprio la notte, popolata di timori atavici, la notte dolorosa della solitudine e dell'attesa angosciata, ora si trasforma. Ciò che evoca la morte diventa presenza dell'Eterno. Alla visibilità dell'assalto nemico massiccio e imponente si contrappone l'invisibile presenza di Dio con tutta la sua invincibile potenza. Ed è a lui che di nuovo il salmista, dopo la sua espressione di fiducia, rivolge la preghiera. Sorci, Signore, salvami, Dio mio. Gli aggressori si innalzavano contro la loro vittima. Chi invece si alzerà è il Signore e sarà per abbatterli. Dio lo salverà rispondendo al suo grido. Perciò il Salmo si chiude con la visione della liberazione dal pericolo che uccide e dalla tentazione che può far perire. Dopo la richiesta rivolta al Signore di alzarsi a salvare, l'orante descrive la vittoria divina. I nemici che con la loro ingiusta e crudele oppressione sono simbolo di tutto ciò che si oppone a Dio e al suo piano di salvezza, vengono sconfitti. Colpiti alla bocca non potranno più aggredire con la loro distruttiva violenza e non potranno più insinuare il male del dubbio nella presenza e nell'azione di Dio. Il loro parlare insensato e blasfemo è definitivamente smentito e ridotto al silenzio dall'intervento salvifico del Signore. Così il salmista può concludere la sua preghiera con una frase dalle connotazioni liturgiche che celebra nella gratitudine e nella lode il Dio della vita. La salvezza viene dal Signore, sul tuo popolo la tua benedizione. Cari fratelli e sorelle, il Salmo 3 ci ha presentato una supplica piena di fiducia e di consolazione. Pregando questo salmo possiamo fare i nostri sentimenti del salmista figura del giusto perseguitato che trova in Gesù il suo compimento. Nel dolore, nel pericolo, nell'amarezza dell'incomprensione e dell'offesa, le parole del salmo aprono il nostro cuore alla certezza confortante della fede. Dio è sempre vicino, anche nelle difficoltà, nei problemi, nelle oscurità della vita, ascolta, risponde e salva nel suo modo. Ma bisogna saper riconoscere la sua presenza e accettare le sue vie, come Davide nella sua fuga umiliante dal figlio Assalone, come il giusto perseguitato del libro della sapienza e ultimamente compiutamente come il Signore Gesù sul Golgota. E quando agli occhi degli empi Dio sembra non intervenire, il figlio muore. Proprio allora si manifesta per tutti i credenti la vera gloria e la definitiva realizzazione della salvezza. Che il Signore ci doni fede, venga in aiuto della nostra debolezza e ci renda capaci di credere e di pregare in ogni angoscia, nelle notti dolorose del dubbio e nei lunghi giorni del dolore, abbandonandoci con fiducia a Lui, che è nostro scudo e nostra gloria. Grazie.
Al termine della catechesi in italiano, il Papa ha riassunto la catechesi nelle diverse lingue e poi ha salutato i diversi gruppi. In particolare ha salutato il gruppo di fedeli polacchi. Ieri ha detto: durante la liturgia delle esequie abbiamo dato l'estremo saluto al cardinale Andrei Maria Descur, vostro connazionale, amico del beato Giovanni Paolo II. Con la preghiera e con le sofferenze egli ha sostenuto il suo servizio papale, affidando sempre la propria vita all'Immacolata. Ella implori per lui la gloria celeste. E proprio ieri, infatti, sono state celebrate le esequie del cardinale, sono state celebrate nella Basilica di San Pietro a nome del Papa dal decano del Collegio Cardinalizio, il cardinale Angelo Sodano. C'è una corresponsabilità nel cammino della vita cristiana. Ciascuno, consapevole dei propri limiti e difetti, è chiamato ad accogliere la correzione fraterna. Di questo ha parlato Benedetto XVI domenica scorsa nella breve riflessione prima dell'appuntamento consueto con l'Angelus a mezzogiorno a Castel Gandolfo. Ascoltiamola.
Le letture bibliche della messa di questa domenica convergono sul tema della carità fraterna nella comunità dei credenti, che è la sua sorgente nella comunione della Trinità. L'Apostolo Paolo afferma che tutta la legge di Dio trova la sua pienezza nell'amore, così che nei nostri rapporti con gli altri, i 10 comandamenti e ogni altro precetto si riassumono in questo: amerai il tuo prossimo come te stesso. Il testo del Vangelo, tratto dal capitolo 18 di Matteo, dedicato alla vita della comunità cristiana, ci dice che l'amore fraterno comporta anche un senso di responsabilità reciproca, per cui se il mio fratello commette una colpa contro di me, io devo usare carità verso di lui e prima di tutto parlargli personalmente, facendogli presente che ciò che ha detto o fatto non è buono. Questo modo di agire si chiama correzione fraterna. Essa non è una reazione all'offesa subita, ma è mossa dall'amore per il fratello. Commenta Sant'Agostino: colui che ti ha offeso, offendendoti, ha inferto a se stesso una grave ferita, e tu non ti curi della ferita di un tuo fratello. Tu devi dimenticare l'offesa che hai ricevuto, non la ferita di un tuo fratello. E se il fratello non mi ascolta? Gesù nel Vangelo odierno indica una gradualità. Prima tornare a parlargli con altre 2 o 3 persone per aiutarlo meglio a rendersi conto di quello che ha fatto. Se malgrado questo egli respinge ancora l'osservazione, bisogna dirlo alla comunità. E se non ascolta neppure la comunità, occorre fargli percepire il distacco che lui stesso ha provocato, separandosi dalla comunione della Chiesa. Tutto questo indica che c'è una corresponsabilità nel cammino della vita cristiana. Ciascuno, consapevole dei propri limiti e difetti, è chiamato ad accogliere la correzione fraterna e ad aiutare gli altri con questo particolare servizio. Un altro frutto della carità nella comunità è la preghiera concorde. Dice Gesù: se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà, perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. La preghiera personale è certamente importante, anzi indispensabile, ma il Signore assicura la sua presenza alla comunità, che pur se molto piccola è unita e unanime, perché essa riflette la realtà stessa di Dio uno e trino, perfetta comunione d'amore. Dice Origene che dobbiamo esercitarci in questa sinfonia. Dobbiamo, cioè in questa concordia all'interno della comunità cristiana. Dobbiamo esercitarci sia nella correzione fraterna, che richiede molta umiltà e semplicità di cuore, sia nella preghiera, perché salga Dio da una comunità veramente unita in Cristo. Domandiamo tutto questo per intercessione di Maria Santissima, Madre della Chiesa, e di San Gregorio Magno, Papa e Dottore, che ieri abbiamo ricordato nella liturgia.
E la musica è anche un modo per trasmettere la fede. Mercoledì sera nel Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo, in onore di Benedetto XVI, un concerto offerto dal Cardinale Domenico Bartolucci, già direttore del coro della Cappella Sistina. Sotto la bacchetta del maestro Simone Baiocchi sono intervenuti Enrica Fabbri, Lick Hanolm come soprani, Michele Govi come baritono, accompagnati dal Rossini Chamber Choir di Pesaro e dall'Orchestra Filarmonica Marchigiana. Ce ne parla Cecilia Seppia.
Un momento di meditazione e di preghiera che porta l'uomo ad intuire le armonie del cielo. Così il Papa al termine del concerto nel Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo. La musica, afferma Benedetto XVI, ed in particolare la musica sacra che nasce dalla fede, è capace di esprimere e comunicare la fede. Quindi con gioia ringrazia gli illustri esecutori e l'autore dei brani, Monsignor Domenico Bartolucci.
In mezzo alle attività quotidiane ci avete offerto un momento di meditazione e di preghiera, facendoci intuire le armonie del cielo. Un grazie affettuoso speciale all'autore dei brani che abbiamo ascoltato, il maestro cardinale Domenico Bartolucci.
Il Papa si rivolge con affetto al porporato, già direttore della Cappella Sistina, ribadendo come la musica, assieme alla fede e al sacerdozio, siano gli aspetti che caratterizzano in modo distintivo la sua vita.
Caro cardinale Bartolucci, la fede è la luce che ha orientato e guidato sempre la sua vita, che ha aperto il suo cuore per rispondere con generosità alla chiamata del Signore, ed è essa che ha scaturito anche il suo modo di comporre. Ma la musica è per lei un linguaggio privilegiato per comunicare la fede della Chiesa e per aiutare il cammino di fede di chi ascolta le sue opere. Anche attraverso la musica lei ha esercitato il suo ministero sacerdotale.
Dal Benedictus, composto per l'occasione, dedicato al Papa come ringraziamento al Signore per il suo ministero, all'Ave Maria, tratta dall'opera lirica Il Brunellesco, poi il poema sacro Baptisma, fino all'ultima composizione, il Christus Circumdedit Me. Un viaggio nell'animo, ma anche un invito a lasciarsi avvolgere dal Dio vivente.
E passiamo alla notizia successiva, che è abbastanza importante e fondamentale. La Santa Sede riconosce la gravità degli abusi sessuali contro minori ad opera del clero avvenuti nella diocesi irlandese di Cloyne e ribadisce la massima solidarietà alle vittime e alle loro famiglie, oltre alla piena collaborazione con le autorità irlandesi nella lotta con questo gravissimo crimine. Ecco la risposta ufficiale della Santa Sede. Ce ne parla Alessandro De Carolis.
Sentimenti di solidarietà, volontà di collaborazione e la precisa affermazione che tutto ciò non avrebbe mai dovuto avvenire. È questo il punto di partenza inequivoco della risposta della Santa Sede al governo d'Irlanda in merito al Cloyne Report riguardante i casi di abuso sessuale subiti in passato da minori nell'omonima diocesi irlandese. Lo afferma il direttore della Sala Stampa Vaticana, padre Federico Lombardi, nella sua sintesi del lungo, oltre 20 pagine, documento elaborato in sede vaticana e fatto pervenire oggi alle autorità di Dublino. Un documento, spiega padre Lombardi, che si apre con il doveroso riconoscimento della gravità degli abusi avvenuti, manifestando sia profondo rincrescimento per le terribili sofferenze delle vittime e delle loro famiglie, oltre ad auspicare la speranza di un cammino di guarigione. Detto questo, il documento vaticano scende nei dettagli e fa chiarezza circa le accuse mosse nel Cloyne Report alla Santa Sede. Anzitutto si parla di quanto accaduto nel 1997, quando l'allora nunzio in Irlanda scrisse una lettera ai vescovi locali riportando alcune osservazioni della congregazione del clero sul lavoro che gli stessi vescovi avevano messo in campo per affrontare la questione degli abusi sessuali, lavoro sintetizzato nel cosiddetto Framework Document. Questa lettera del nunzio, spiega la Santa Sede, è stata considerata la dimostrazione di una posizione romana contraria a una linea di risposta rigorosa e decisiva al problema, incoraggiando così atteggiamenti ambigui e di non collaborazione con le autorità civili. Invece, non solo le osservazioni della congregazione del clero non erano vincolanti, giacché i vescovi irlandesi non avevano presentato a Roma il Framework Document come un atto ufficiale della conferenza episcopale, ma lo stesso Dicastero Vaticano non diede, dice, alcuna indicazione contraria alla cooperazione con le autorità civili, né alcuna indicazione per scoraggiare i vescovi dall'impegnarsi a mettere in pratica nelle loro diocesi le misure che ritenessero adeguate per affrontare il problema degli abusi. Anche in merito alle riserve che il nunzio avanzava nella sua lettera circa il cosiddetto obbligo di denuncia, è giusto ricordare, sottolinea padre Lombardi, che anche nella società e nell'ambito del governo irlandese la questione era stata già oggetto di complesse discussioni e non vi era allora alcuna norma di legge civile in tal senso. La risposta della Santa Sede si sposta poi al presente, cioè al duro discorso che il premier irlandese Kenny fece il 20 luglio scorso in Parlamento circa il rapporto Cloyne. Il Vaticano, asserisce padre Lombardi, manifesta comprensione per il fatto che la Premier esprimesse con forza la collera e la frustrazione del popolo irlandese e tuttavia non può fare a meno di avanzare due riserve precise. La prima riguarda l'accusa che 3 anni fa la Santa Sede abbia cercato di ostacolare una pubblica inchiesta in una Repubblica Democratica. Tale accusa, dice padre Lombardi, non è stata provata e quindi viene respinta dalla Santa Sede come priva di fondamento. La seconda riserva riguarda invece una citazione attribuita all'allora cardinale Ratzinger, in realtà tratta da un documento della Congregazione della Fede. La riserva consiste nel fatto che tale citazione viene dimostrata non pertinente al contesto, in quanto si riferiva al servizio del teologo nella Chiesa e non al rapporto fra la Chiesa e la società democratica, né alle questioni della protezione dei fanciulli dagli abusi. Viceversa, dopo una serie di considerazioni sulla struttura della Chiesa e in particolare sul fatto che i vescovi, in quanto tali, hanno una piena autorità decisionale nei territori loro affidati e che tale autorità non è quindi una delega di quella papale, la risposta della Santa Sede, che padre Lombardi definisce approfondita e serena e priva di inutili toni polemici, conclude riaffermando la volontà della Chiesa di impegnarsi in ogni modo perché ciò che è accaduto non avvenga mai più, la sua disponibilità ad accogliere consigli e giuste critiche o osservazioni e la volontà di continuare a cooperare con le autorità irlandesi per il bene del Paese e in particolare per la salvaguardia della gioventù.
Avete ascoltato? La settimana del Papa.
7 giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.